Ma allora siamo un po' quasi d'accordo sul fatto che un eccessivo uso di bifosfonati oppure no, ultimamente?
Direi che l'ortopedico vede molto la parte specialistica del problema e oggi stiamo mancando di una figura importantissima, che poi, che dovrebbe essere il medico di famiglia preparato, l'internista, cioè una persona che collega le cose, e i ginecologi più attenti all'interazione dell'ormone su tutti i distretti del corpo. Noi ormai, io, gynes è la donna, ginecologia vuol dire medico della donna, io di fatto cosa faccio tutto il giorno? L'internista, perché so che quando prescrivo una terapia ormonale ben fatta, quando non ci sono controindicazioni maggiori, vado ad aiutare il cervello, l'osso, le articolazioni, l'artrosi rallenta tantissimo, tutto l'apparato gastrointestinale, il cervello viscerale, l'apparato urinario, non parliamo della sessualità, la pelle. Quindi andiamo a dare il cardiovascolare. Poi ha dei benefici,
Certo.
pensate, una riduzione del 38% della mortalità da cardiovascolare, quindi infarti, ictus, se noi facciamo una terapia ormonale ben fatta. E poi questa assunzione di responsabilità fondamentale verso la propria salute, cioè la base sicura su cui noi facciamo, costruiamo un progetto di longevità in salute è proprio l'avere stili di vita sani, possibilmente fin da piccini. Non si improvvisa, però la buona notizia è che noi abbiamo dati solidi che dimostrano che, anche se la signora prima, diciamo così, non aveva tempo anche per fare sport, perché naturalmente la famiglia, il lavoro, i bambini, la casa, eccetera, a 50 anni che comincia a alleggerirsi un po' il carico quotidiano, comincia a camminare tutti i giorni e a fare due pesetti, beh, abbiamo dati che dimostrano una riduzione significativa, anche quando si comincia a 50 anni, perfino a 60, del rischio cardiovascolare, del rischio oncologico, riduciamo il rischio di comparsa dei tumori, sia il rischio di recidiva. Voglio anche ricordare che un tumore alla mammella di 1 centimetro è iniziato, pensate, 8-10 anni prima, addirittura anche 15, perché il tempo di moltiplicazione delle cellule è lento. Quindi noi possiamo veramente modificare molto la situazione di contesto biologico nel quale le malattie progrediscono o rallentano. Ecco perché io insisto sull'assunzione di responsabilità verso la propria salute, perché signori e signore, la salute è l'unica prima vera ricchezza che abbiamo.
Certo, ascolti, abbiamo accennato alla vitamina D. Allora, fino a qualche anno fa c'era quasi molta difficoltà addirittura ad avere un dosaggio della vitamina D, no? Che non si potesse avere dal punto di vista laboratoristico, ma proprio il medico in generale non la indicava, non la chiedeva come concentrazione. In effetti si è visto, come ha sottolineato lei, che questo dato è un dato molto importante. Ci può dare qualche elemento, diciamo, preciso, specifico?
Intende sul dosaggio da assumere o come fare? Perché per il dosaggio, per
No,
sapere
come
quanta ne
valutazione.
abbiamo, è un prelievo di sangue, quindi
Certo,
molto
no,
semplice.
come proprio l'azione della vitamina D quando questa è in fase di riduzione è valutabile
Cosa
chiaramente.
succede?
Esatto.
Allora, guardi, la vitamina D è infatti oggi considerato un ormone perché ha una serie di funzioni formidabili. Le immagini, innanzitutto la funzione sull'osso, e questa la sanno tutti. Meno nota è invece la funzione sul muscolo. In altre parole, va a agire sul mioblasta, che è invece la cellula che costruisce proteine contrattili, l'attina, la miosina, la tropomiosina, e quindi avere adeguati livelli, scusate, di vitamina D contribuisce a mantenere massa muscolare e performance, e quindi a contrastare quella tendenza alla perdita di massa muscolare che è tipica dell'invecchiamento e della postmenopausa. Importantissima la vitamina D per il cervello. La carenza di vitamina D si associa a un deterioramento cognitivo, ma poi fondamentale, questo lo devono sapere tutti, la vitamina D è una grande alleata della competenza immunitaria. Ecco perché la devono dare i pediatri ai bambini, la dobbiamo dare agli adolescenti, perché per esempio bassi livelli di vitamina D aumentano la vulnerabilità anche alle infezioni respiratorie, non ci si pensa, a tutte le malattie infettive, siamo tutti pieni di la gastroenterite, la bronchite e la sinusite, tutte le iti di questo mondo, ma dosiamo la vitamina D e assumiamola tutto l'anno, tranne forse agosto se facciamo le cotolette. Se invece non
Certo.
facciamo le cotolette, ma ci mettiamo sempre una protezione elevata, ecco che è bene assumere almeno 50.000 unità al mese, anche d'estate. Vi do una regoletta molto interessante, che è la regola dell'ombra. Pensate, se la vostra ombra è più lunga della vostra altezza, la vitamina D praticamente non agisce. Interessante, no?
Questa non la sapevo mai sentita. Bene, adesso abbiamo imparato una cosa nuova. Ascolti, professoressa.
Più di una,
no, riferito a questo aspetto all'ombra.
Volevo anche dire, sì. Se ho ancora un minuto, sì. Gli effetti sulla placenta.
Infatti volevo fare la domanda specifica.
Ecco, gli effetti del fumo sulla placenta sono poco conosciuti. Noi sappiamo da decenni che la fumatrice ha un bambino piccolo per la data, ossia che è nato a termine, pesa magari manco 2 kg o 2,2 kg, invece che 3,3 kg normali, 3,2 kg, 3,3 kg del bambino a termine sano. Ma il meccanismo di tossicità era poco conosciuto. Oggi sappiamo, e vi dico 18.000 lavori in letteratura, quindi stiamo parlando non delle mie opinioni, ma di dati scientifici solidissimi, che la placenta viene davvero intossicata dal fumo, e dobbiamo sapere che la placenta è il polmone del bambino. Quando la placenta è intossicata dal fumo passa meno ossigeno. Pensate che abbiamo dati adesso di registrazione del battito cardiaco del bambino, una mamma fumatrice dalle 10 sigarette in su in particolare, ma neanche 3 ne dovremmo fumare in gravidanza, ha un battito cardiaco il piccino già alterato, possiamo parlare di un cuore nicotinico. E ancora più interessante, se la placenta funziona male, perché è una placenta che ha un polmone che non passa tutto l'ossigeno che dovrebbe, anche lo sviluppo cerebrale del bambino è rallentato e alterato. Quindi, signori in ascolto, e anche future nonne, dissuadete figlie, nuore e compagnia dal fumare in gravidanza, perché il danno sul cuore, sulla salute, sul cervello del bambino si protrarrà molto più a lungo in gravidanza. Quindi, se diciamo voglio bene al mio bambino, cominciamo dall'utero a rispettarlo, tolleranza zero per alcol, fumo e droghe, mangiare giusto. E ricordo un'ultima chicca, che in gravidanza è bene avere i carboidrati alla sera, perché questo consente di nutrire meglio il bambino durante la notte, e la mamma invece a pranzo prenderà proteine e verdure, parlo carne, pesce, proteine vegetali, perché questo le consentirà un giusto aumento di peso, e un bambino che nasce a termine del giusto peso e soprattutto in grande salute.
Come sempre, delle informazioni molto molto importanti e profonde. Noi per questo ringraziamo la professoressa Alessandra Graziotti, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, ospedale San Raffaele Resnati di Milano. C'è anche un sito dove possiamo trovare tutte queste informazioni, il alessandragraziotti.it, preceduta dalla www. Quindi io la ringrazio, quindi buon viaggio e buona vacanza a lei. Quindi noi stiamo qua.
Grazie, buon weekend a tutti e alla prossima.
Buongiorno. Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Buona giornata.